Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg.
La 500 di Angelica era posteggiata davanti alla chiesa nuova. Salita in macchina, essa rimase un attimo immobile. Poi si diresse verso Piazza Farnese. Ricordò che un giorno, in ottobre, aveva visto il padre in via dei Giubbonari. Egli veniva avanti con i suoi passi larghi, le due mani in tasca, i lunghi ciuffi neri scompigliati, la cravatta che svolazzava, la giacca di alpaga nera, come sempre molto spiegazzata e sgualcita, la bruna e grande faccia con la grande bocca sempre amara e disgustata. Lei era con la bambina e uscivano da un cinema. Lui le porse la mano, una mano molle, sudata, svogliata. Non si baciavano più da diversi anni. Non avevano un granché da dirsi, essendosi sempre visti pochissimo. Presero il caffè in piedi in un bar. Lui comperò per la bambina una grande pasta con la crema. Lei avanzò il dubbio che fosse una pasta vecchissima. Lui si offese e disse che in quel bar veniva sovente e non avevano mai paste vecchie. Spiegò che sopra quel bar abitava una sua amica, un irlandese che suonava il violoncello. Mentre bevevano il caffè, comparve l'irlandese, una ragazza grassoccia e non bella, con un naso fatto a scarpa. Andarono a vedere dei cappotti, perché l'irlandese voleva un cappotto. Andarono in un negozio di abiti in Piazza del Paradiso. L'irlandese cominciò a misurarsi dei cappotti. Il padre comperò per la bambina un piccolo poncio con disegnati dei caprioli. L'irlandese scelse un lungo cappotto di renna nera foderato di pelliccia bianca e fu molto felice. Il padre pagò tirando fuori dalla tasca una manciata di biglietti sgualciti. Dalla tasca rimase fuori un lembo del fazzoletto. Aveva sempre un lembo di fazzoletto che gli pendeva dalla tasca. Poi tutti andarono alla Galleria Medusa, dove il padre stava preparando una mostra che s'apriva qualche giorno dopo. I proprietari della galleria erano due ragazzi con giacche di cuoio ed erano intenti a scrivere gli inviti per l'inaugurazione. I quadri erano già quasi tutti appesi e c'era un grande ritratto della madre, dipinto molti anni prima, quando ancora il padre e la madre vivevano insieme. Si vedeva la madre a una finestra, con le mani intrecciate sotto il mento. Portava una maglia a righe bianche e azzurre. I capelli erano una nuvola rosso fuoco. Il viso era un secco triangolo, beffardo e pieno di solchi. Gli occhi erano pesanti, sprezzanti e languidi. Angelica ricordò che erano, quando lui aveva dipinto quel quadro, in una loro casa a Pieve di Cadore. Riconobbe la finestra e i tendoni verdi della terrazza. Dopo, quella casa era stata venduta. Con le mani in tasca, il padre si fermò davanti a quel quadro e ne lodò a lungo i colori che definì acidi e crudeli. Poi si diede a lodare ogni suo quadro appeso. Negli ultimi tempi, egli si era messo a fare dei quadri enormi dove affastellava ogni specie di cose. Aveva scoperto la tecnica dell'affastellamento. Fluttuavano in una luce verdognola navi, automobili, biciclette, autobotti, bambole, soldati, cimiteri, donne nude e animali morti. Con la sua voce amara e gracchiante, il padre disse che nessuno era in grado oggi di dipingere con tanta vastità e tanta precisione. La sua pittura era tragica, solenne, gigantesca e minuziosa. Egli diceva «la mia pittura», calcando sulla R in una sorta di rullio collerico, solitario e doloroso. Angelica pensò che né lei, né l'irlandese, né i proprietari della galleria, né forse il padre stesso, credevano una sillaba di ciò che diceva quella voce gracchiante. La voce suonava lacerante e solitaria come un disco rotto. Angelica ricordò a un tratto una canzone che il padre usava cantare mentre dipingeva. Era un ricordo dell'infanzia, perché da molti anni non era presente quando lui dipingeva. «Non avemo ni canones, ni tanks, ni aviones, oi Carmela!» Gli chiese se ancora, dipingendo, usava cantare «Oi Carmela». Egli improvvisamente sembrò commosso. Disse di no, che non cantava più niente. I suoi nuovi quadri gli costavano tanta fatica. Doveva dipingere arrampicato su una scala. Sudava tanto che doveva cambiarsi la camicia ogni 2 ore. Improvvisamente sembrò ansioso di liberarsi dell'irlandese. Disse all'irlandese che veniva buio e che era meglio che tornasse a casa. Lui non poteva accompagnarla, avendo un invito a cena. L'irlandese montò su un tassì. Egli parlò con collera di quell'irlandese che prendeva sempre tanti tassì, benché venisse da una desolata campagna dell'Irlanda, dove non esistevano certo tassì, ma soltanto nebbia, torba e pecore. Prese a braccetto Angelica e camminò con lei e con la bambina verso via dei Banchi Vecchi, dove esse abitavano. Prese allora a lamentarsi di tutti. Era solo. Aveva un cameriere idiota che aveva raccattato da poco in un elettrauto. Nessuno veniva mai a trovarlo. Non vedeva quasi mai le gemelle, che del resto erano ingrassate troppo negli ultimi tempi. Pesavano 58 chili ciascuna a soli 14 anni. 116 chili in 2, egli disse. Era un peso eccessivo. Non vedeva quasi mai Viola, che del resto non sopportava perché era senza ironia. Una persona totalmente priva di ironia. Si era accucciata col marito in casa dei suoceri. Erano in tanti in quella casa, suoceri, zii, nipoti. Erano una vera tribù. Era gente che valeva poco, farmacisti. Lui certo però non aveva niente contro le farmacie, disse, entrando in una farmacia dove comperò dell'Alka-Seltzer, perché aveva sempre un vago dolore qui, disse puntandosi il dito in mezzo al torace. Vago, era forse la vecchia ulcera, la vecchia e fedele compagna della sua vita. Michele, lui negli ultimi tempi lo vedeva poco e questo gli pesava. Quando Michele se n'era andato a stare da solo, lui l'aveva trovata una cosa giusta, ma triste. Parlando di Michele, la sua voce diventava sottile, sommessa, non più gracchiante. Michele, però, ora stava sempre con quell'Osvaldo. Lui, quell'Osvaldo, non aveva capito bene che sorta di persona era. Senza dubbio molto gentile, educato, non invadente. Michele usava tirarselo dietro quando veniva a San Sebastianello con il suo carico di biancheria da lavare. Probabilmente Osvaldo gli serviva per farsi accompagnare in macchina. Michele non aveva più la macchina. Gli avevano levato la patente quando aveva investito quella vecchia suora. Era morta, ma non ne aveva colpa Michele. Assolutamente non ne aveva colpa. Aveva da poco imparato a guidare e andava veloce perché la madre l'aveva chiamato sentendosi depressa. La madre era sovente depressa. «La madre», disse il padre abbassando la voce in un bisbiglio raschiante, «non sopportava la solitudine». E nella sua infinita stupidità non aveva capito che quel Filippo si preparava da un pezzo a lasciarla. Era un'ingenua. La sua età mentale era quella di una ragazzina sedicenne e aveva invece 44 anni suonati. 42, disse Angelica, ne compirà 43 fra poco. Il padre fece un rapido calcolo sulle dita. Come ingenuità era peggio delle gemelle, disse. D'altronde le gemelle non erano affatto ingenue, erano fredde e furbe come due volpi. A lui quel Filippo era sempre sembrato un uomo da nulla. Non gli era mai, mai stato simpatico. Aveva quelle spalle spioventi, quelle dita lunghe, bianche, quei riccioletti. Il suo profilo era quello di uno sparviero. Lui, il padre, era assai rapido nel riconoscere gli sparvieri. Sul portone della casa di Angelica disse che non gli andava di salire, perché non aveva simpatia per Oreste, suo marito. Lo trovava un pedante, un moralista. Non baciò né Angelica né la bambina. Alla bambina diede un piccolo buffetto sulla nuca. A Angelica strinse le due braccia. Le raccomandò di venire l'indomani all'inaugurazione. Quella mostra sarebbe stata, disse, un fatto enorme. se ne andò. Angelica l'indomani non andò all'inaugurazione perché seguì il marito a Napoli, dove egli aveva un comizio. Rivide il padre forse ancora 2 o 3 volte. Era a letto malato e c'era la madre. Egli non le rivolse mai la parola. Una volta stava telefonando, un'altra volta si sentiva male e le fece con la mano un piccolo cenno schifato e distratto. Angelica scese i 6 scalini che portavano nello scantinato, entrò, accese la luce. Nel mezzo c'era un letto con lenzuola e coperte sconvolte. Angelica riconobbe le belle coperte che usava a comperare la madre, morbide, bordate di velluto, calde e leggere e di colori teneri. La madre amava molto comperare delle belle coperte. Il pavimento era ingombro di bottiglie vuote, di giornali e di quadri. Essa gettò uno sguardo ai quadri, avvoltoi, gufi, case in rovina. Sotto la finestra c'era la biancheria sporca, un paio di jeans arrotolati, una teiera, un portacenere pieno di cicche, un piatto d'aranci. La stufa era nel centro della stanza. Era grande, panciuta, di maiolica verde, con fregi delicati che sembravano ricami. Angelica vi cacciò dentro il braccio e vi pescò nel fondo un fagotto ravviluppato in un vecchio asciugamano di spugna a frange. Lo gettò nella sacca. Vi gettò anche la biancheria sporca e gli aranci. Uscì dallo scantinato e camminò per un tratto nella mattina umida e nebbiosa, tirando su il bavero del pellicciotto per coprirsi le labbra. Lasciò la biancheria in una lavanderia che si trovava a 2 isolati di distanza e si chiamava La Rapida, e aspettò che contassero i capi 1 per 1 sul banco. Poi risalì in macchina, raggiunse il Lungotevere Ripa lentamente perché c'era traffico. Discese le scale che portavano al fiume. Scaraventò il fagotto nel fiume. Un bambino le domandò cosa avesse gettato. Essa disse che aveva gettato là degli aranci marci. «Non avemo ni canones, ni tanks, ni aviones», cantava dirigendosi nel traffico verso casa sua. A un tratto si accorse che aveva tutta la faccia bagnata di lacrime. Rise, singhiozzò e si asciugò le lacrime con la manica del pellicciotto. Vicino a casa sua comperò un pezzo di lombo di maiale da fare in umido con le patate. Comperò anche 2 bottiglie di birra e una scatola di zucchero. Poi comperò un fazzoletto nero e un paio di calze nere da mettere ai funerali del padre. Londra, 8 dicembre 1970. Cara mamma, per motivi che non mi sarebbe facile spiegare per lettera, ho rinunciato a venire a Roma dopo qualche attimo di indecisione. Quando Osvaldo mi ha telefonato che il papà era morto, sono andato a vedere che aerei c'erano, ma poi non sono partito. So che avete detto a tutti i parenti che avevo la polmonite. Bene. Ti ringrazio dei vestiti e dei soldi. La persona che me li ha portati, questo nipote della signora Peroni, non mi ha dato notizia di voi perché non vi conosceva, ma invece mi ha dato qualche notizia di Osvaldo e mi ha restituito il mio orologio, che mi ero scordato nella tasca di Osvaldo quel giorno all'aeroporto, essendo andato in fretta a fare una doccia. Ditegli che lo ringrazio. Non gli scrivo direttamente per mancanza di tempo. Lascio Londra e vado nel Sussex. Vado in casa di un professore di glottologia. Devo lavare i piatti, accendere la caldaia dei termosifoni e portare a spasso dei cani. Per ora ho rinunciato a frequentare quella scuola di scultura. Preferisco i cani e i piatti. Mi dispiace di non averti fatto le gabbie per i tuoi conigli, ma quando ritorno te le farò. Bacio te e le mie sorelle. Michele. 8 dicembre 1970. Caro Michele, missione compiuta per quanto riguarda il piccolo oggetto dimenticato nella tua stufa. Questo piccolo oggetto io l'ho buttato nel Tevere, essendo, come tu hai detto, rugginoso. Invece non sono andata dalla ragazza di Via dei Prefetti, non ho avuto il tempo. La mia bambina è il raffreddore, poi tu mi hai detto che a questa ragazza devo portare dei soldi e io di soldi in questo momento non ne ho. Nostro padre è stato sepolto 3 giorni fa. Io ti scriverò più a lungo appena mi sarà possibile. Angelica. Dicembre 1970. Caro Michele, ricevo ora la tua breve lettera. Non so cosa ti abbia impedito di venire giù quando è morto tuo padre. Non riesco a immaginare niente che possa impedire a una persona di ritornare quando c'è una disgrazia. Non capisco. Mi domando se verrai giù quando io morirò. Sì, ai vari parenti abbiamo detto che eri a Londra con la polmonite. Che tu vada nel Sussex, io sono contenta. Ci deve essere un'aria molto buona. E io sono sempre contenta quando so che siete in campagna. Quando eravate piccoli, mi ammazzavo di noia nelle villeggiature per mesi e mesi, pensando che ogni giorno di più in campagna era un beneficio per voi. Dopo, quando tu sei rimasto con tuo padre, impazzivo all'idea che tante volte lui ti faceva stare a Roma in piena estate. Lui non amava la campagna e amava solo il mare. Ti mandava la mattina a Ostia con la donna di servizio e diceva che andava bene così. Non mi dici se devi anche cucinare per questo professore di glottologia. Scrivimi se devi cucinare, ti manderò delle ricette. Matilde ha un grosso quaderno dove incolla tutte le ricette che trova sui giornali e sui calendari. Tu mi dai il tuo numero di telefono nel Sussex, ma dovrei telefonarti dal posto pubblico, perché ancora non mi hanno messo il telefono. Il posto pubblico è un'osteria, è sempre pieno di gente. Io ho paura di mettermi a piangere se ti telefono. Lì non è un posto adatto per telefonare e piangere. La morte di tuo padre mi ha colpito duramente. Io adesso mi sento molto più sola. Non mi dava nessun appoggio perché non si interessava a me, non si interessava nemmeno alle tue sorelle. Mi importava solo di te. E il suo affetto per te sembrava rivolto non a te, ma a un'altra persona che si era inventato e che non ti rassomigliava a niente. Non so spiegarti perché mi sento più sola da quando è morto. Forse perché avevamo in comune delle memorie. Queste memorie le avevamo solo io e lui al mondo. È vero che non usavamo farne parola quando ci incontravamo. Però mi rendo conto adesso che non era necessario farne parola. Esse erano presenti in quelle ore che passavamo al caffè Canova e che io trovavo oppressive e interminabili. Non erano memorie felici, perché io e tuo padre non siamo stati mai molto felici insieme. E anche se siamo stati brevemente e raramente felici, tutto poi è stato sporcato, calpestato e travolto. Ma non si amano soltanto le memorie felici. A un certo punto della vita ci si accorge che si amano le memorie. Ti sembrerà strano, ma io non potrò più entrare al caffè Canova, perché se entrassi là mi metterei a singhiozzare come una cretina. Se sono sicura di una cosa è che non voglio piangere davanti alla gente. Quel cameriere di tuo padre, che non mi ricordo mai se si chiama Federico o Enrico, l'abbiamo liquidato e se l'è preso la moglie di Osvaldo, Ada. Secondo Matilde dovevo prendermelo io, ma non ne avevo voglia perché mi sembra un cretino. Secondo Osvaldo questa Ada gli insegnerà ogni specie di cose perché pare che abbia il genio di istruire i camerieri e farli diventare impeccabili e impenetrabili. Non so come farà a rendere impeccabile questo ispido e stralunato ragazzo che sembra un cinghiale, ma Osvaldo dice che l'arte di Ada non ha limiti nelle sublimazioni dei camerieri. Thank you.